e tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore, un tigre messo sull'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita. Perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà avanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere il cuore dei padri, i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: Da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose: Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlar loro. E capirono che aveva avuto una visione nel tempio, ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi dicendo: Ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Amen.
Come avrete potuto notare, ci sono due momenti molto belli. Uno è quello della gioia che Zaccaria avrebbe provato, no? La nascita di Giovanni Battista, che sappiamo essere il più grande profeta, così ci dice la scrittura. Qui diciamo, sappiamo che venne con lo spirito di Elia, con la potenza di Elia, e soprattutto perché si è presentato davanti al Signore Gesù Cristo, è lui che in qualche modo lo ha presentato, dicendo: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. E quindi pensiamo a questa cosa: avrà una gran gioia, no? Avrete una gran gioia. Probabilmente Zaccaria non immaginava cosa sarebbe successo poi qualche anno più avanti, cioè andiamo a leggerlo nel Vangelo di Luca, scusate, di Marco. Dal 14, i primi 12 versetti. Matteo.
Marco.
No, Matteo ho detto. Ho detto Marco? Sì, vabbè, oh, sono vecchio ormai. No.
Matteo.
Matteo 14, i primi 12 versetti. Facciamo leggere qualcuno. Angelo.
In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose. Perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, perché Giovanni gli diceva: Non ti è lecito averla, e benché desiderasse farlo morire, temette la folla che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode, ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spinta da sua madre, disse: Dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu rattristato, ma a motivo dei giuramenti e degli invitati, comandò che le fosse data. E mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono e poi vennero a informare Gesù.
Chi l'avrebbe mai detto? Certo, gli preannuncia una gran gioia e sicuramente sarà una grandissima gioia per dei credenti. E questo è un martire. Ma teniamo bene una parola in mente per cui Giovanni è stato condannato da Erode, ma c'era qualcuno che lo spingeva dietro, che era la cognata, cioè che sì, sostanzialmente Erodiada, gli diceva non ti è lecito prenderla come moglie, non ti è lecito averla, perché è tua cognata, oltretutto, no? Va bene, sembra una cosina da poco, no? Poi leggiamo ancora, giusto per... in Luca sempre, dal capitolo, allora, dunque, l'ho scritto, detto, Luca abbiamo letto prima, allora, dal 12, no? Luca 12, dal 49 al 53, chi è che vuole leggere?
Io sono venuta ad accendere un fuoco sulla terra, e che mi resta da desiderare se già acceso? Vi ho un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora in avanti se vi sono 5 persone in una casa saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera.
Quindi vi leggo ancora un versetto io, e poi... Io sto leggendo 7:7 di Giovanni. Capitolo 7, versetto 7, ma è un solo versetto, poi lo potete. Allora, il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Ecco, cari fratelli e sorelle, allora, troppe sono le cose che non sappiamo, sono troppe cose che non sappiamo, sono tantissime, cioè la stragrande maggioranza delle cose noi non le sappiamo. Ma non solo riguardo alla fede, riguardo a tutto, riguardo come al nostro creato, riguardo come siamo stati fatti, riguardo ad ogni cosa. Ma non solo, quelle poche cose che sappiamo, dopo un po' di tempo le dimentichiamo anche, eppure ci sono delle cose grandi, importanti che il Signore ci ha rivelato, no? Nella nostra vita, quindi ci ha rivelato la nostra salvezza, ci ha rivelato tutte queste cose qui. Io riflettevo sulla fine di Giovanni Battista. Egli viene nel mondo, come abbiamo visto, in un modo miracoloso, no? Come in tante altre occasioni il Signore ha fatto anche in passato. Ci ricorderemo di Sara, ci ricorderemo di tutta una serie di persone che non potevano aver figli, e la potenza del Signore si manifesta anche in questo, no? Alla vecchiaia queste persone riescono non solo ad aver figli, no? Ma ad avere una progenie importante. Sappiamo che il padre di Giovanni, quindi Zaccaria, faceva un servizio nel Tempio, no? Perché quell'anno era stato decretato che lui era il suo turno sostanzialmente, quindi doveva fare un servizio nel Tempio. Ma mentre era nel Tempio vediamo che un angelo, e quindi in questo caso l'angelo o l'arcangelo Gabriele, come si vuole, gli appare e gli dà un annunzio, gli dice che non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata ascoltata, tua moglie partorirà e quindi avrete una gran gioia perché tu avrai un figlio, eccetera, eccetera. Ma più avanti, solo un pochettino più avanti, succede un'altra cosa. Sappiamo che Zaccaria esce muto dal Tempio, esce muto, perché tu, gli dice a un certo punto l'angelo, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno. Ma perché? No. Infatti quando Zaccaria esce dal Tempio, chi lo vede, dice, avevano capito che aveva una visione, poi non riusciva a parlare, allora c'ha avuto una visione. ma non perché lui non riusciva a parlare perché aveva avuto una visione, ma semplicemente perché non hai creduto alle mie parole. Semplicemente perché non hai creduto alle mie parole. Vedete, cari fratelli e sorelle, anche noi, spesso e volentieri, anche spiritualmente, soprattutto spiritualmente, riusciamo ad essere muti. Riusciamo ad essere muti perché? Perché non abbiamo creduto alla parola del Signore. Non è una cosa proprio da poco. Però, se oggi stiamo dicendo queste cose perché il Signore può farci riflettere su questo, sappiamo questo. Giovanni Battista aveva visto, non molto tempo fa, in un culto di non molto tempo fa, sarà un anno fa, adesso io non mi ricordo, abbiamo visto che è stato veramente un grande profeta per tutta una serie di motivi, ed era stato molto bello quel culto, mi ricordo, abbiamo visto chi era Giovanni Battista. Ecco, se ci teniamo conto anche di questo, era veramente una persona speciale, perché sapete, molte si limitano al fatto, è vero quello che dice Giovanni Battista a Gesù, dice io non sono degno neanche di scioglierti i calzari. Ci viene detto che egli venne con lo Spirito e la potenza di Elia per rendere testimonianza. Testimonianza a chi? Testimonianza al Redentore. Quindi, dopo aver servito il Signore fedelmente, perché non possiamo dire che Giovanni non avesse servito il Signore fedelmente, che cosa succede? Succede che lo Spirito che governa questo mondo, perché se no la storia ce la possiamo leggere, noi dobbiamo estrarre le cose spirituali da questo racconto, lo Spirito che governa questo mondo si abbatte su di lui con violenza. Cioè, c'è un avversario nel mondo, cari fratelli e sorelle. È inutile che vogliamo far finta che questo non ci sia. Non ci sia. Adesso non voglio raccontarvi la storia di ciò che tutti sappiamo cosa succede nel mondo dell'occulto. Tutti sappiamo cosa succede in Brasile, forse non tutti lo sanno, ma soltanto in questi giorni la Presidenza della Repubblica Brasiliana ha dovuto lasciare l'abitazione perché lui e sua moglie e la bambina, perché succedevano delle cose incredibili. Un presidente della Repubblica che lascia. Allora, non dobbiamo renderci conto di queste cose, non possiamo continuare ad essere soltanto e pensare alle cose così come le vediamo. Esistono delle realtà spirituali, altrimenti noi non potremmo esistere, non per loro, ma come abbiamo visto nel culto di domenica scorsa, il Signore è Spirito e bisogna che coloro che lo adorano in spirito e verità. Allora, che cosa è successo? È successo che Giovanni ha detto la verità. Gli ha detto a te, al re, non è che gliel'ha detto uno qualsiasi, dice tu, non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello, in ogni caso. Questa cosa qui non è che aveva fatto star male Erode, ma più che Erode, Erodiada, capisci? Perché ci stava troppo bene al potere, eccetera. Quindi chi è che ha spinto all'omicidio? Poi è stata lei, perché Erode tutto sommato aveva anche paura, no? Perché era un profeta, era considerato un profeta da tutti, era un profeta e quindi aveva paura di toccarlo perché il popolo poteva in qualche modo ribellarsi o chissà cosa pensare. Ma nonostante tutto, infatti lui ci è rimasto molto male nel momento che Erodiada alla figlia gli chiede la testa di Giovanni Battista. Lui non poteva più tornare indietro, ha detto va bene, a questo punto dice, mi tocca far questo. E quindi, diciamo, chi veramente ha voluto fisicamente l'omicidio è stata Erodiada. Ma più che Erodiada, perché sennò la storia finisce lì, chi c'è dietro Erodiada? Noi sappiamo che noi non siamo fatti solo di carne, e ci sono lo spirito di questo mondo, no? Di quello che dicevamo prima, no? La storia, cari fratelli e sorelle, è bella, ma è generalmente anche tragica, no? E noi dobbiamo analizzare quanto sia grande l'odio del mondo, cari fratelli. L'odio del mondo è grande nei confronti di servitori di giustizia. Per cui noi abbiamo bisogno di pregare in continuazione perché il Signore protegga tutti i suoi servitori, a qualsiasi titolo, a qualsiasi livello. Noi sappiamo che fino ad oggi ci ha protetti veramente in modo meraviglioso, Signore. Abbiamo potuto fare quello che volevamo, prima nelle case, adesso ci troviamo qua, sappiamo in che modi straordinari il Signore ci ha protetti e ci ha benedetti. Questo è sotto gli occhi di tutti, in tutti questi anni. Sappiamo, abbiamo sempre avuto fiducia nel Signore, io stesso vi ho sempre detto, abbiamo fiducia nel Signore. E c'è un'altra cosa straordinaria, che il Signore prega per noi, ha pregato, ha detto ti prego perché il maligno non li tocchi. E questa è una cosa importante, per la quale dobbiamo tenerla sempre nel cuore. Dici, ma allora perché ha toccato Giovanni il Battista? Perché la Chiesa ha anche i suoi martiri, l'Assemblea ha anche i suoi martiri. Giovanni è stato ucciso semplicemente perché aveva detto non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello. E quindi cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Vedete, l'odio del mondo, abbiamo detto prima, ella odiava Giovanni in modo particolare perché l'aveva disturbata, e quindi quando noi disturbiamo qualcuno nei propri pensieri, gli diciamo delle cose che ostacolano la coscienza malvagia solitamente delle persone, purtroppo è un problema per noi. È per questo che abbiamo bisogno di pregare il Signore in continuazione, perché Egli ci protegge, Egli lo sa già. Il mondo ci odia perché noi ostacoliamo i suoi piani, i piani del mondo sono ostacolati. Quando gli diciamo, ma scusa, ma sta cosa qua non è onesta, tu non la puoi fare, no? E quando diciamo questa cosa non è legale, perché poi legale e onesta non è che sia molto diversa la cosa. Per quello il Signore ci dice di essere sottomessi alle autorità, no? Ma noi non possiamo essere diversi da quello che il Signore ci chiede, ci ha insegnato. Noi non possiamo essere diversi, perché se noi diventiamo diversi diventiamo anche disonesti nello stesso momento. Noi dobbiamo amare la giustizia perché il Signore ci ha insegnato questo. Amare la giustizia, cari fratelli e sorelle, non è soltanto avere un'opinione diversa da quella che è il mondo, cari fratelli e sorelle. Non è così. Ma significa avere un'opinione diversa, significa prendere una posizione per quell'opinione. Io sono credente perché prendo una posizione, non perché penso che quello sia giusto. E poi me ne sto sdraiato nella mia poltrona. Leggo la Bibbia, ma nel momento che devo prendere una posizione non la prenderò mai. E non dirò mai la verità. Perché? Il Signore ha detto, io vi ho dato lo spirito di forza, non di debolezza. Non dobbiamo essere dei vigliacchi, cari fratelli e sorelle. Eppure, come abbiamo letto prima, no? Come, non mi ricordo l'ultima cosa che abbiamo letto, prima che leggessi io. Sì, riguardo, io non sono venuto a portare la pace sulla terra, dice il Signore, no? Ma sono venuto a mettere gli uni contro gli altri. Eppure più avanti dice no, io la pace che vi do non è la pace del mondo, è una pace diversa. E allora se noi abbiamo questa pace significa che noi continuiamo a combattere per cosa? No, non che noi abbiamo potere in noi stessi, ma perché siamo dei credenti. E quindi la nostra fede non può essere un'opinione, è una cosa assolutamente pratica. La fede è fede, perché altrimenti come facciamo ad onorare il Signore? Dice questo popolo mi onora con la bocca, ma il loro cuore è lontano da me. Non voglio il Signore questo per nessuno di noi, ma il Signore ci conosce. E per questa verità, oppure presa di posizione, che Giovanni Battista ha perso la vita e gli fu tagliata la testa. Non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello. Oggi come oggi cosa potremmo dire? Non solo la moglie di tuo fratello, oggi succede tutto il contrario di tutto. E non mi fermo qui perché sono cose vomitevoli solo da dire in un culto. Certo, se Giovanni non avesse detto la verità, sicuramente gli sarebbe stata risparmiata la vita. Non gli dava fastidio? Ecco, questo è un altro punto della situazione, cari fratelli. Non stiamo raccontando le barzellette, stiamo dicendo la verità. Anche fra di noi, il Signore dice, ora bandita la verità, ognuno la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, e anche fra di noi. Quanti non hanno coraggio di dire la verità al prossimo e al proprio fratello? Dice, caro fratello, cara sorella, tu stai sbagliando. È necessario che venga detto questo. E no, ma ormai siamo diventati troppo buoni. Certo, capite, se non diciamo la verità, siamo tranquilli. Ma io dico, se non crediamo, siamo ancora più tranquilli. Cioè ci sediamo e, no, e dormiamo, è meglio ancora. Ecco perché la sua fine deve farci riflettere, no? E qual è il premio che Giovanni ha ricevuto dal suo servizio? È quello di aver perso la testa, di essere decapitato. Pensateci un attimino, è questo, eppure era un grande profeta, no? Cos'è che ci spaventa di questo? È ovvio, lui l'ha detto al re, non solo, sappiamo che non solo l'odio del mondo, ma di tutto il resto ha portato a questo. No, c'è scritto, però il Signore dice, non temete coloro che possono uccidere il corpo soltanto, ma non l'anima, dice. Non temete questi, perché temete piuttosto chi può far morire l'una e l'altra cosa. Allora, qual è stato il premio di Stefano? Lo ricordate? È stato lapidato. Ma noi abbiamo la memoria corta. È stato lapidato perché? Ha raccontato le cose come andavano, no? È dura dire le cose come il Signore ci chiede. Dice, siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Sia il vostro parlare sì sì e no no, né di più e né di meno. Allora, e cosa dobbiamo dire di Paolo, che è finito in carcere, di Pietro, che sappiamo da quello che viene raccontata la storia, che è stato crocifisso anche lui. Dice, ma tutti? No, tutti no, ma sicuramente, per dire, speriamo che io non sia tra quelli, no? Guarda, il Signore benedice tutti coloro che amano la sua parola così com'è, e lo sanno così com'è, la credono così com'è. Noi non possiamo cambiare le cose, la realtà delle cose. Noi siamo tenuti a dire la verità al nostro prossimo. Il mondo ci odia perché gli ricordiamo che è nell'illegalità. E per questo motivo ci odia. E quindi quando diciamo, gli sembra strano che ancora ci siano le persone che come noi, no. Dice, ma cosa sono queste cose? La fede, le cose. Ma di cosa state parlando? E mi dice, siete fuori dal mondo completamente. Per quanto però l'illegalità è violare la legge di Dio, e voi sapete quanti miliardi e miliardi e miliardi di volte viene violato ogni giorno, e non, ormai si perde il conto. Comunque, già, tutto questo viene, l'iniquità viene sopportata dal mondo, ma non può essere sopportata dai credenti. Ma se una cosa è iniqua, la possiamo sopportare. E soprattutto se è spirituale, mille volte non possiamo sopportare, perché quelle del mondo non ci possono fare niente. Non sono sotto il controllo dello Spirito Santo. Quelle del mondo sono sotto il controllo di Satana. Tutto il mondo giace nel maligno, cosa ci posso fare? Ecco, questa è la differenza. Ma noi, se abbiamo lo Spirito del Signore, possiamo fare. Possiamo fare cosa? Dire la verità al nostro prossimo. E dobbiamo ogni tanto farci venire il mal di pancia. E pazienza, cari fratelli e sorelle. Voi vi ricordate, io nella mia vita me lo sono fatto vedere diverse volte il mal di pancia, ma per amore vostro, non perché volevo avere ragione io. E questa è la differenza. Allora, hai il coraggio di dire oggi che tutto questo è illegale? Prendere la moglie del tuo prossimo? Hai tu lo spirito di Giovanni nel dichiarare dentro e fuori la Chiesa quello che non è lecito? E certe volte sono delle cose anche dei comportamenti che possono apparire poca cosa, ma sono scorretti. Sono scorretti davanti al Signore. Chi vuole coprirli? Volete coprirli? Accomodatevi, siamo nella libertà. Oggi siamo coperti di ipocrisia. Non abbiamo il coraggio di dire, non dico solo a quelli di fuori, ma anche a quelli di dentro. Ecco perché le chiese sostanzialmente sono in crisi. Perché il mondo è entrato nella Chiesa. Siate circoncisi, di cuore, dice il Signore. Ecco la diversità sostanziale. Ma il Signore lo dice, quando egli verrà troverai ancora la fede sulla terra. E beh, volete seguire le religioni? Seguitele, dov'è il problema? Tu sbagli. Sbagli. Eppure sta scritto, se sbagli, di riprendere il tuo fratello. E se non ti ascolta, di riprenderlo davanti alla comunità. Non è scritto questo? E dove sono i problemi? Ma quanto siamo cattivi, fratelli e sorelle. Si può riprendere qualcuno oggi? No, oggi non puoi più dire niente a nessuno, capisci? Ormai hanno abolito anche il reato lo sapevate, hanno abolito anche il reato di furto, il mondo. Ma per noi la legge di Dio rimane. Il buon comportamento rimane. Non può essere, non può variare, la legge di Dio non varia mai. E no, per il quieto vivere lascio correre. Per il quieto vivere lascio correre, cari fratelli e sorelle. Stiamo attenti, perché è un atteggiamento molto pericoloso questo. E allora io vi dico davanti al Signore, nella fede, cari fratelli e sorelle, non c'è il quieto vivere. Non c'è il quieto vivere, non ci può essere. Non ci può essere. C'è la pace del Signore, che è una cosa diversa dal quieto vivere. Capisci? C'è il combattimento. Il vostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti, cari fratelli e sorelle. C'è la pace. Se tu credi senza ipocrisia, c'è la pace. Fratelli e sorelle, vi raccomando, quello che vi chiedo io, io lo chiedo prima, nel senso, non possiamo essere buoni, più buoni del Signore. L'ho detto tante volte, continuerò a dirlo fino alla nausea, perché questo ci crea disonestà davanti al Signore. Non abbiamo più il coraggio di dire a una sorella, guarda che stai intraprendendo, o un fratello, una via sbagliata. E questo vi pare giusto davanti al Signore? Io, per quanto mi riguarda, non lo farò mai. Una fede che non opera e che non lotta, sapete che è una fede morta. In cosa abbiamo creduto? Perché veniamo qua a scaldare le sedie? Veniamo qua per questo? Veniamo qua per questo motivo, spero proprio di no. E allora se nella vostra fede c'è il quieto vivere, allora forse c'è qualcosa che non va. Se c'è il quieto vivere, forse c'è qualcosa che non va. C'è l'abitudine, capisci? La domenica vado al culto, giovedì sera ci facciamo lo studio. Se mi capita leggo ogni tanto la Bibbia, poi mangio, bevo e dormo, chi sta meglio di me? Poi se viene il Signore, all'improvviso magari vado un po' in imbarazzo, perché mi ricordo di essere senza olio nelle lampade. Non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello. Giovanni l'aveva detto al re, non è che l'aveva detto uno qualsiasi. Sai, quando uno dice la verità e ha lo Spirito del Signore, lo dice con autorità. Questa è l'autorità che viene da Dio. Se no non sei credibile, non hai nessuna autorità, la tua parola non vale niente. Se tu sei buono, la tua parola non vale niente. Tu devi essere fermo nella parola del Signore. Gli altri pensano che sei cattivo. Amen. Non importa. E allora non riusciamo più a dire neanche se capita a qualcuno. Caro fratello, caro sorella, guarda, stai prendendo una strada sbagliata, ma per il suo bene, ma per il suo bene, ma è così difficile credere queste cose, ma non dovrei neanche dirlo io queste cose qua, eppure se le dico evidentemente il Signore mi ha spinto a dirle, e le dico, le continuerò a dire, tanto mi conoscete. E allora, dov'è la tua fede? Dov'è la tua fede, caro fratello, caro sorella? Forse non sei adatto ad essere un soldato di Cristo. Fatevi qualche domanda. Essere soldati di Cristo significa un'altra cosa. Cosa significa essere soldati? Sapete, la parola soldato significa qualcosa di importante. Abbiamo visto nella scrittura che cosa dice, no? Riguardo al soldato, all'armatura che bisogna avere. Ecco, questo dice. Ma la parola soldato implica che cosa? Una cosa, non dice un'altra parola, non dice cameriere, dice soldato. Che cosa significa? Significa combattente. E uno atto è alla guerra. Uno atto alla guerra. Davide, sapete, era uno che combatteva. Battaglie dentro e battaglie fuori. Lasciamo perdere quello che è stato il suo inizio tragico con Betsabea. Però sappiamo che era un uomo secondo il cuore di Dio. Davide era un guerriero, eppure era un uomo di pace. Sembra una contraddizione, ma contraddizione non lo è. Allora anche noi possiamo apparire con la nostra fermezza, no? Nel dire a uno non ti è lecito questo, no, noi lo possiamo dire chiaramente ai nostri fratelli in fede, non possiamo dirlo a quelli del mondo perché giustamente non sono affari nostri, ma ai nostri fratelli in fede noi siamo tenuti a dirglielo, noi siamo tenuti a dirglielo, non possiamo non dirglielo perché altrimenti la nostra fede scade. E scade, e tu non sei adatto ad essere un soldato di Cristo. Ecco perché Gesù dice, io sono venuto, voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra, vi sbagliate di grosso, perché io sono venuto a mettere padre contro la madre, lo sapete bene, conoscete questo versetto. E quando noi diciamo queste cose, io mi sono permesso di dirlo un giorno a una signora cattolica con la quale spesso e volentieri è rimasta scandalizzata. Come? C'è scritto questo? C'è scritto questo? Dov'è il problema? Non c'è nessun problema. Quindi Davide era un guerriero, eppure era un uomo di pace. Nel suo spirito fu gradito al Signore, cari fratelli e sorelle. Gesù fu in una guerra continua. Ma io mi chiedo, ma cosa, quando leggete il Vangelo, o quando lo leggete, cosa leggiamo, scusami? Avete visto che Gesù da qualche parte è rilassato in quello che dice? Ha una lotta continua con i farisei, con gli scribi, con i sadducei, con quelli della sua famiglia che gli dicevano, ma scusami, dice, ma se tu mostrati, no, con i suoi fratelli, se dici che sei un profeta, insomma, ha avuto veramente a che dire con tutti. A che dire, non, però, stiamo attenti, non era Gesù uno che faceva polemiche, lui era il maestro per eccellenza, era Dio che è venuto a darci la vita eterna, ad insegnarci le cose che hanno a che fare con la realtà celeste alla quale il Signore ci ha chiamato. Allora, dobbiamo pensare a queste cose qua. Quando crediamo di essere buoni, dobbiamo pensare a queste cose qua. Gesù era buono, era l'unico buono. C'è scritto, questo c'è scritto. Solo Dio è buono. Quindi, cari fratelli e sorelle, che cosa vogliamo dire con questo? Che siamo invitati ad essere coerenti con la nostra fede. Gesù fu in una continua guerra con tutte queste persone. E vi ricordate? Al punto tale che a un certo punto, soprattutto nel Tempio, prese una cordicella, una sferza si chiamava una volta, e ha cominciato a darle di santa ragione. E che cosa dobbiamo dire di tutto questo? Se noi oggi siamo caduti veramente in questo, in questa, come chiamarla? Avete presente la colla dei topi? Mielosa, però è piena di zucchero, capisci? Dove uno non riesce a liberarsi da questa colla terrificante. E questa è una cosa tremenda per la nostra fede, speriamo che così non sia. Ma solo la parola di Dio ci può liberare da questo elemento colloso, così che tu non riesci a liberarti, perché queste sono le trame di Satana. Perché Satana, sapete che ci odia. E per prenderci ad opera la sua rete, e la sua rete non è una rete che noi ci accorgiamo subito di questa rete e cerchiamo di liberare, è una rete fatta di zucchero, di miele, è fatta di piaceri, e sa che se lo fa all'improvviso ce ne accorgiamo, soprattutto se siamo credenti ce ne accorgiamo, gli altri sono suoi e non si preoccupa. E quindi cosa lo fa? Lo fa con tanta cautela, un po' per volta, un po' per volta, sa accoglierci, sa conoscere quelle che sono le cose che noi amiamo per immergerci in questa colla mielosa dalla quale non riusciamo poi più ad uscire se veramente non ci convertiamo fino in fondo al Signore, chiediamo il suo aiuto e ci buttiamo come fece Davide con la faccia a terra per pregare. E allora non dobbiamo scambiare però la fermezza, cari fratelli e sorelle, con la polemica, perché noi non possiamo essere polemici, con chi possiamo polemizzare? C'è scritto non contentare col malvagio, lascia che il malvagio vada per la sua strada, noi ci mettiamo a fare la guerra. Noi non siamo, ognuno è libero di fare le sue scelte, però noi dobbiamo fare la guerra per noi stessi, per poterci difendere dall'avversario e dagli avversari con il quale il mondo è pieno. Però abbiamo nel nostro segreto, sappiamo che c'è qualcuno che ci protegge, che ci ha sempre protetti e che ci risolve i problemi. Ecco. E questo è il nostro Dio, che non è come il Dio che vedono gli altri, no? Che metti le 100 lire ed esce, cioè metti il gettone ed esce la musica o esce qualcosa del genere. Il nostro Dio vede al di là di ogni nostra immaginazione e sa proteggerci anche nelle cose quotidiane, cari fratelli e sorelle. Però è necessario che noi diamo il nostro cuore a Lui dare il nostro cuore a Lui e avere il coraggio della fede, ed essere soldati adatti per Cristo, per poterlo servire e per poter testimoniare di Lui. Perché quando usciamo di qua, se noi non siamo credibili nella fede, vana è la nostra fede. In vano abbiamo creduto, in vano siamo venuti qua. E voi pensate che sia venuto a portare la pace, dice. No, dice, voi sbagliate, perché d'ora innanzi, capisci, ci sarà il padre contro la madre, il figlio e la nuora, eccetera, eccetera. E quindi io sono venuto a portare divisione. E noi sappiamo che divisione significa santificazione. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. E chi è santo si santifica ancora, quindi è una cosa con Dio. Andiamo avanti. Negli anni? No, la santificazione non ha un limite. Non ha un limite. Chi è santo si santifica ancora. Dice, ma io sono santissimo. Vabbè, non esageriamo, no? Santissimo soltanto il Signore. Ecco. Allora, Zaccaria restò muto fino alla nascita del figlio, ma non perché aveva avuto una visione, ma perché non aveva creduto. E anche noi siamo muti. Siamo muti davanti agli altri. Non parliamo, non sappiamo come parlare, siamo imbarazzati nel parlare del Signore, di presentargli invece la salvezza che il Signore ci ha ordinato di farlo. Perché siamo muti? Perché non abbiamo creduto. Dico una cosa grave, ma è la verità. Probabilmente, io dico, mettiamo probabilmente, non abbiamo creduto fino in fondo a quella che è la parola del Signore e per quanto Egli ha fatto per noi. Sì, lo sappiamo che Egli ha fatto, però adesso è meglio che sto comodo in poltrona, poi quando arriva il momento magari vado a vedere all'ultimo minuto dove ho messo le ricette della Bibbia, no? Come si fa certe volte quando arriva un ospite che uno va a cercare le ricette per la cucina, no? Fammi vedere dove ho messo le ricette, no? È un po' troppo tardi, cari fratelli e sorelle, perché è scritto questo, che è troppo tardi. E quando queste vergini continuano a battere forte, no? I pugni contro... Dice, apritici, apritici, perché? Perché era arrivato lo sposo. Che succede? Sono rimaste fuori, nel buio, nel nostro odore di dentro. Allora, perché Zaccaria restò muto? E non restò muto solo quel giorno, restò muto fino a quando non è avvenuto quello che il Signore ha detto. E per questo motivo, perché non ha creduto, tu non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. Semplicemente per questo. Allora, è bene riflettere se anche noi siamo colpiti da mutismo spirituale. Sapete? Magari quello chissà cosa pensa di me se io gli parlo del Signore. Prega il Signore che ti dia come parlare, perché non è che parlare un altro, sì, sai, posso anche dare un foglietto e scappare. E poi quando vado a casa sono completamente il contrario di quello che magari c'era scritto. La cosa più comoda è mandare un versetto. Oggi non ci sono i versetti, oggi ci sono i messaggini sul telefonino, no? Tutti belli, che bei messaggi, poi ti mettono gli angioletti attorno, ti mettono tutte... Basta, per favore, siamo seri, le cose del Signore sono serie, sono sante, cari fratelli e sorelle. E allora, se riflettiamo bene anche noi, colpiti da mutismo spirituale, perché? Perché non crediamo fino in fondo alla parola del Signore, alla parola di Dio. Non possiamo credere in modo parziale. O di qua o di là, o credi o non credi, non ci sono molte soluzioni. Giovanni Battista pagò con la propria vita, avendo detto a un malvagio, mica niente, gli ha detto, non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello. Questa è per cui la forza che viene dal Signore, la verità che viene dal Signore, dice, ma lui è stato ammazzato, è morto, o fosse la mia fine, davanti a Dio, il mio premio come quello di Giovanni Battista. Fosse questo per ognuno di noi. Ricordatevi che in Apocalisse sta scritto, no? Dei martiri di Gesù Cristo. E noi cosa siamo? Siamo dei comodi credenti? Ecco, seduti sul divano, come fanno gli americani, sulla poltrona con le patatine e la Coca-Cola, che guardano la televisione. L'abbiamo detto anche in altre occasioni, cioè, molte volte con programmi demenziali scandalosi. Vabbè, ognuno, fratelli e sorelle, è responsabile di ciò che crede. Ma che premio fu il premio di Giovanni Battista? Non solo il suo, quello di tutti i profeti del Signore, a più riprese. Quello di Stefano, che mentre cercava di testimoniare ai propri fratelli in fede, fu lapidato. E ancora prima di morire, ha detto: Signore, perdonali, perché erano i suoi fratelli in fede. Non... Loro pensavano di amare Dio a modo loro però. Noi non possiamo amare Dio a modo nostro. Non so se mi sto chiamando, se mi sto spiegando. Noi non possiamo amarlo a modo nostro, ma però possiamo amarlo come, solo come il Signore ci chiede di amarlo. Non è che possiamo dare le nostre... Ma io lo amo così perché a me piace così. E quindi mi piace anche scrivere Dio ti amo con 5 fiori e 4... No. Il Signore ci chiede di amarlo con semplicità. Non dobbiamo più avere paura, cari fratelli e sorelle, di dire bianco e di dire nero. Dov'è il problema? Sì è il vostro parlare, sì sì, e no. E il resto lo farà il Signore. Cosa ci ha promesso? Padre, io ti prego per loro, affinché il maligno non li tocchi. Se siamo credenti, il maligno non ci toccherà. Avete in mente, negli Atti degli Apostoli, quando qualcuno, mi pare, non so se era Simon Mago, qualcuno che aveva chiesto di poter avere anche loro il potere di scacciare i demoni, perché avevano visto Paolo farlo, e i demoni cosa hanno fatto? Li hanno divorati, li hanno caricati di botte gli indemoniati. Ecco, cosa significa? Significa che uno aveva la protezione del Signore e quindi nessuno poteva fargli del male. Gli altri no. Gli altri pensavano e credevano di poter fare le stesse cose, ma sono stati riempiti e malmenati, così sta scritto, e malmenati. E gli è ancora andata bene alla fine. E quindi cosa possiamo dire? Il Signore guarda la nostra onestà. La nostra onestà soprattutto guarda il cuore, che è la cosa fondamentale. Tutto il resto al Signore non interessa. Non interessano le nostre opinioni. Non gli interessa se cantiamo con 1000 watt di potenza, se rompiamo i timpani con le batterie. Non gli interessa niente. Il Signore guarda solo semplicemente al cuore. E non importa quanto tu hai fatto nella tua vita, se sei stato pastore, conduttore, anziano, servo, non importa. Gli ha detto: vieni, buono e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa e ti costituirò erede di molte cose. E questo quando il Signore ci vuole dire. Quindi nessuno deve pensare di essere meno di un altro. La cosa più importante per essere tanto bisogna avere poca, anche quella poca fede, ma che sia pulita, sia pura nel Signore. Non importa, ripeto, se sono un conduttore di 1000 persone, di 100.000, non importa. Quali sono quelli che poi hanno problemi più grossi, capisci? Di gestione, tutta la... Il Signore ci chiama. Il Signore ci dia quello come secondo la sua misura, ma soprattutto ci dia di essere fedeli. L'unica cosa che conta è quella. Il resto non può contare di meno. Ecco, sia il nome del Signore benedetto di eternità in eternità. Amen. Amen.